Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 3, versetti 1-8. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliate se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Parola del Signore. La versione della CEI traduce sempre nelle parole di Gesù: nascere dall'alto. Però anche nella nota della Bibbia di Gerusalemme nota che invece la Bibbia di Gerusalemme, cioè che la francese, preferisce di nuovo. Purtroppo io credo che abbia ragione la Bibbia di Gerusalemme francese, perché altrimenti in italiano non si capisce l'enigma. Siccome il greco significa ambedue le cose, e c'è un gioco su questo, chi traduce invece deve per forza scegliere, è in condizioni di inferiorità, scegliere dall'alto non va bene, perché c'è già la risposta. Come potrebbe Nicodemo dire può tornare nel seno della madre, se ha già detto dall'alto? Invece bisogna tradurre di nuovo. Naturalmente è chiaro che può significare anche dall'alto. E Gesù poi lo dice, in realtà vuol dire dall'alto, ma siccome è la stessa parola, Nicodemo comprende di nuovo. Quindi quella non è solo un'osservazione, perché nelle Bibbie può essere traduzione diversa. E l'altra cosa che si può dire è che questo Nicodemo è uno dei personaggi nominati nel Vangelo di Giovanni, e molte persone che incontrano Gesù non sono nominate, per esempio la Samaritana. Anche il capitolo 5, anche dopo, non c'è il nome di queste persone, però di alcune sì, e insomma c'è chi da molto tempo questo lo identificherebbe con un personaggio molto noto nelle fonti giudaiche, certo, appunto Nicodemo, figlio di Gurion. Questa famiglia sarebbe una delle famiglie più importanti, più ricche, al tempo prima della guerra giudaica, diciamo, a Gerusalemme. Comunque Giovanni lo presenta come un personaggio molto importante. Il fatto che dica anche il nome, e che dica che era, come dirà poi più avanti, capitolo 12, non in modo esplicito riferendosi a lui, che era un discepolo di nascosto, comunque un simpatizzante, ma lo presenta come un capo, cioè un membro del Sinedrio, cioè le persone più importanti che esistessero, diciamo, aveva autorità, anche rabbi era, autorità religiosa e civile. Il Sinedrio era il consesso di autogoverno giudaico, anche se era sottoposto per molte cose all'autorità romana, in questo caso però rimaneva l'autogoverno giudaico e aveva giurisdizione non solo in Palestina per molte cose, ma anche fuori. Notiamo che Paolo, secondo il racconto degli Atti, va a Damasco per arrestare, con le lettere del sommo sacerdote, dei giudei naturalmente, non gli altri, poteva arrestarli e portarli a Gerusalemme, siamo a Damasco. Quindi il Sinedrio era un organo molto molto importante, pochi uomini, 71 mi pare fossero i membri. Comunque questo era solo per introdurre questo incontro così singolare, ecco, che di un personaggio anche così importante.
Solo una domanda, anche in ebraico o in arabaico può avere questo duplice valore, entrare dall'alto o di nuovo?
Non saprei, non ci ho pensato. Cioè com'è in ebraico? Si può avere un doppio valore?
Ci sono due personaggi nel Vangelo di Giovanni caratteristici. Nicodemo viene di notte perché ha paura, e Giuseppe d'Arimatea era un discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei. Don Giuseppe, parlando di questi due, li chiamava cristianuzzi di secondo ordine, però diceva anche: a loro dobbiamo una cosa di massima importanza, perché l'uno autorevole ha ottenuto da Pilato di sottrarre il corpo di Gesù dalla fossa comune dove andavano i malfattori, e l'altro è venuto con la grande quantità di unguenti e profumi per ungere il corpo di Gesù. Quindi in questa circostanza si dimostrano pieni di un grande coraggio, e a loro in fondo dobbiamo proprio questo straordinario dono della salvezza del corpo del Signore Gesù e di una sepoltura onorevole che diversamente non avrebbe avuto.
Ma io sto leggendo queste prime pagine del Vangelo di Giovanni un po' con questo ricorrente pensiero: Gesù è la grande novità. Ecco, forse non so, non mi ricordo di averlo mai sentito in modo così forte questo fatto. Ecco. D'altra parte, appunto, il Logos che si fa carne, ecco, non poteva non portare questa grande novità, una novità inaudita, certo a compimento delle profezie antiche, però un compimento direi quasi in eccesso, ecco, è venuto nella pienezza del tempo, ecco, testimoniato da Giovanni, poi chiama i suoi discepoli e poi comincia a compiere tutti questi atti di grande novità, ecco, cambia l'acqua in vino in un banchetto di nozze, lui, la sua venuta è davvero il vero sposo. Purifica il Tempio, ecco, ma per un culto nuovo, perché ormai, se il Tempio rappresentava e era segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, adesso in lui abita la pienezza della divinità, come dirà Paolo. E oggi, appunto, questa grande novità ancora, una nascita nuova, io sono d'accordissimo con quello che è stato detto, qui Anozen vuol dire di nuovo, perché altrimenti non si spiegherebbe la risposta di Nicodemo. Ecco, evidentemente appunto i segni che compie Gesù mostrano qualcosa del suo mistero, però ecco, per vedere in lui proprio questo regno che viene, che fa nuove tutte le cose, ecco, occorrono, ecco, dei sensi nuovi che ci sono dati solamente dalla nascita dall'acqua e dallo Spirito, perché appunto, come già aveva preannunciato Giovanni Battista, lui battezza nello Spirito Santo. Quindi ecco, tutta questa grande novità, questa Gesù che veramente scardina un po' tante cose, ecco, perché lui, ecco, è veramente l'uomo nuovo, l'uomo Dio che insomma irrompe nella storia e fa nuove tutte le cose.
Un dubbio che mi era venuto anche l'altro giorno, cioè mi sembra che il Vangelo di Giovanni cominci Per esempio, c'era la purificazione del Tempio. In Luca arriva alla fine della sua missione su questa terra. E qui dice Nicodemo: nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Fino adesso dei grossi segni non ha compiuti, dei grossi miracoli. Quindi mi sembra che vada un po' alla rovescia, cioè negli altri Vangeli c'è tutta una sequenza di miracoli, poi a un certo punto la gente riconosce che questo personaggio è qualcosa di differente. Qui invece si comporta in un'altra maniera Gesù.
Sono presupposti, sì.
Questa volta questo racconto di Nicodemo e della sua visita a Gesù, soprattutto forse anche in questa novena verso la Pentecoste, mi aveva molto colpito e dato un grande senso di consolazione e di tenerezza verso quest'uomo, perché lui si definisce vecchio. Eppure quando il Signore gli prospetta l'idea di rinascere di nuovo, non mette la sua vecchiaia come una impossibilità. Continua a chiedere come si fa a rinascere di nuovo. Cioè, c'è questo grande desiderio di entrare in questo regno di Dio. E quindi cerca di entrare nel mistero del Signore. Poi credo che sia questo desiderio che il Signore guarda ed esaudisce poi, perché alla fine Nicodemo, appunto, come avete detto, sarà uno dei due che lo va a seppellire, quindi c'è una sequela, anche se nascosta, timorosa, però fino alla fine. E mi dava un senso di grande speranza, perché lui deve aver continuato ad avere una grande speranza in questa possibilità di rinascere, pur non capendo come gli apostoli, perché di fatto la risposta che gli dà il Signore è molto enigmatica. Noi la possiamo capire, fin dove la possiamo capire, perché abbiamo davanti tutto il mistero del Signore, però. E poi mi sembrava molto bella anche la coincidenza con la colletta di questa mattina, che appunto chiede che il Signore ci rinnovi, in fondo che ci faccia rinascere un'altra volta. Quindi sì, in questa novena mi sembrava molto bello, una delicatezza del Signore, per dirci appunto desiderate.
Ma a me mi ha colpito molto il versetto, il versetto 2, dove dice: Rabbì, sappiamo, sì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Cioè non credo che parli solo a titolo personale, forse c'ha qualcuno alle spalle, non lo so, insomma. Poi, al capitolo 12 dice, versetto 42, molti credettero in lui.
No, molti dei capi, dice.
Molti dei capi, molti dei capi, quindi evidentemente Nicodemo non è solo, Nicodemo non è da solo. Però si fa forse un po' portavoce di questi, quindi ha un certo coraggio, è timoroso, però è anche in qualche modo coraggioso, rischia qualcosa, perché evidentemente è attratto, ecco, da questo personaggio misterioso, insomma, e da questo maestro. Lui lo riconosce maestro venuto da Dio, quindi è un'espressione che ovviamente rimanda, non so se già al Messia, ma forse sicuramente gli riconosce una grandissima autorità, e poi gli riconosce il fatto che fa dei segni, e dice: se Dio non è con lui, nessuno può compiere questi segni. Quindi sono segni che dimostrano che è mandato da Dio, e poi lui accuserà proprio i giudei di questo: voi non riconoscete che io sono inviato da Dio. Cioè, questo è una delle accuse che Gesù farà ai giudei.
Inizia il brano di oggi dicendo che un uomo dei farisei di nome Nicodemo, principe, capo dei giudei. Allora mi sembra che Gesù, parlando a Nicodemo, è come se parlasse a tutto Israele. E Nicodemo dice: Gesù, ti sei venuto come maestro. E Gesù gli dice: tu, maestro in Israele, non sai questo? Allora, che cosa dice a Israele Gesù? Dice che quello che era preannunziato nell'Antico Testamento, questo spirito che sarebbe venuto, adesso è venuto. È venuto lo spirito. E a me è sempre piaciuto questa figura che vediamo alla sepoltura del Signore, portante questa quantità enorme di mescolanza di mirra e aloe. Mirra, questo profumo che porta i magi, segno della passione, mescolata con l'aloe, che è il segno della vita. E quindi questo profumo di Spirito Santo che porta. Questo spirito che noi non sappiamo da dove viene, dove va, ma ha un profumo immenso, il profumo della vita.
No, e concludendo, poi potremo riprendere anche in seguito lo stesso discorso, ma mi pare che il centro comunque è il rapporto al regno di Dio, è quello che dice Gesù, è il rinnovamento dell'uomo, cioè un rinnovamento radicale dell'uomo. Qui il centro mi pare che sia l'uomo, cioè poi si parlerà di chi fa questo, già anche oggi, lo spirito, ma i testi, come indicano anche le Bibbie, i testi fondamentali, almeno alcuni dei principali, sono Ezechiele 36, anche lì c'è l'acqua che purifica e lo spirito, c'è anche lì il vento, Ezechiele 37, che soffia e ridà la vita diciamo ai corpi, ecco, che sono tutti morti, a Israele che è morto, qui diventa l'uomo a questo punto. Cioè mi sembra che il centro qui, Nicodemo pone il problema centrale, come un discepolo, perché si presenta così, dico, tu sei venuto da Dio, qual è il tuo insegnamento? E l'affermazione, la tesi di Gesù iniziale è proprio questa. Il mio insegnamento è quello che dicono i profeti, difatti dopo dirà, tu dovresti saperlo questo. Cioè che è necessario un uomo nuovo perché possa ereditare il regno. E poi c'è questa, ancora non è sciolto del tutto l'enigma, però versetti 7 e 8 sottolineano il mistero di questa nascita, che non è percepibile l'esperienza abituale umana. Tutti sentono il vento, ma nessuno sa dove viene e dove va. Così, non dice così è lo Spirito, così è colui che è nato dallo Spirito, cioè quest'opera che Dio fa non è un'opera che sia percepibile sul piano della sensibilità o dell'esperienza umana. Eppure c'è una realtà, come una realtà è il vento che uno sente.